Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Siamo in viaggio, questo è il 16° itinerario sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica. Tra il territorio dell'età antica e quello dell'età medievale non c'è, come ben sapete, ormai come ben sappiamo, memoria, una linea di confine, ma si estende una vasta area nella quale si incontrano significativi paesaggi intellettuali. E noi nel corso di questo viaggio, dopo esserci soffermati a lungo dinanzi al grande paesaggio dell'età Giulio Claudia, no? Un'epoca che dura circa un secolo, dal 30 avanti Cristo, quando tutto il potere finisce nelle mani di Ottaviano, Augusto, fino al 68 dopo Cristo, l'anno della morte di Nerone, tanto dura l'età Giulio Claudia, abbiamo raggiunto lo scenario di un'altra epoca, quella dell'età dei Flavi. E gli imperatori della dinastia dei Flavi, Vespasiano, Tito e Domiziano, regnano dal 69 al 96, quindi per tutta la seconda metà del primo secolo. In questo paesaggio intellettuale, quello dell'età dei Flavi, abbiamo individuato e cominciato a studiare un tema importante che riguarda la formazione della dottrina del cristianesimo, no? Cioè il passaggio dall'annuncio della buona notizia, quella che in greco si chiama euangelon, da cui deriva la parola Vangelo, alla formulazione di una dottrina che disciplina questo annuncio, di quella che si chiama l'ortodossia, cioè la linea di pensiero che è contenuta nel canone dei libri ispirati, nella professione di fede comune e nell'obbedienza ai vescovi nominati dalla comunità, a cui è obbligatorio aderire. L'ortodossia è quella linea alla quale è obbligatorio aderire per essere fedeli alla dottrina. Abbiamo imparato che l'evento cristiano, quindi la propagazione dell'annuncio della buona notizia della risurrezione, la formulazione della dottrina che ne deriva e la costruzione della linea dell'ortodossia, non emerge dal nulla, ma si inserisce, trae alimento dalla cultura umana, dalla storia del pensiero, e il primo passo fondamentale in questo senso è stato fatto da un movimento intellettuale piuttosto eterogeneo che prende il nome di tendenza conciliativa. E la conciliazione, da cui deriva anche la parola concilio, fa riferimento al rapporto virtuoso che si crea tra l'annuncio della buona notizia della risurrezione di Gesù e la cultura greca, cioè la cultura delle scuole ellenistiche. Quindi l'atto di conciliazione, non della formazione dell'evento evangelico, avviene tra il messaggio, no, e la cultura greca. Di lì deriva la dottrina. Il messaggio dentro di sé contiene anche tutto quella grande biblioteca che deriva dalla cultura dell'Antico Testamento. Quindi c'è una fusione culturale notevole, di grande portata. E quindi la cultura greca è la cultura delle scuole ellenistiche, quindi epicuree, stoiche, scettiche, eclettiche, gnostiche, neopitagoriche, neoplatoniche, neoaristoteliche. Cioè, la formazione della dottrina del cristianesimo farà appello al pensiero di tutte queste scuole, con un'operazione di grande portata, no? Perché tutto quello che c'è di interessante che possa coniugare il messaggio, l'annuncio, no? Con la formazione della dottrina e quindi con l'estensione di un pensiero sul territorio del pensiero cristiano, sul territorio dell'ellenismo, viene utilizzato. E questo è un processo molto lungo che comincia nel tardo antico e che poi continua durante tutto il Medioevo, no? Fino al Rinascimento, fino alla formulazione di certi oggetti che noi abbiamo studiato, alla costruzione di certi oggetti che noi abbiamo studiato, vedi la scuola di Atene di Raffaello, nella quale abbiamo viaggiato qualche anno fa. No, c'è tutto un processo, no? Che parte di qui e arriva là, fino al 1508-1510. No? Quindi, ora, i personaggi che appartengono alla tendenza conciliativa, cioè che possiedono la predisposizione mentale all'accordo, all'intesa, al patto, al compromesso, all'accomodamento, come dicono gli avversari di questa tendenza, senza avere un programma ben definito, utilizzano le dinamiche della cultura greca per investire in intelligenza. Questo investimento intellettuale favorisce, come sappiamo, la composizione, prima di tutto, dei testi delle lettere di Paolo di Tarso, su cui abbiamo delle competenze, no? A questo ormai, questi anni. Del testo del Vangelo secondo Marco, su cui abbiamo recentemente, anche la scorsa settimana, puntato l'attenzione. E poi delle opere dei padri apostolici, Clemente, Ignazio e Policarpo, che noi ristudieremo prossimamente perché costituiscono un tassello fondamentale, utile per capire i tratti che va assumendo la cultura tardo antica con la nascita della letteratura del Rinascimento. Ora, sappiamo anche che non tutti, nella variegata area della predicazione dell'annuncio della buona notizia della risurrezione di Gesù, delle Euangelion, sono d'accordo a scendere a compromessi con la cultura greca e con la cultura umana in generale. Pensano che nella persona e nella parola di Gesù Cristo ci sia tutta la verità. Pensano che Gesù Cristo sia l'incarnazione della verità scritta con la V maiuscola. E quindi non c'è bisogno della cultura. Ora però, per dire che non c'è bisogno della cultura greca, anche costoro che cosa fanno? Utilizzano in modo molto raffinato la cultura greca, per cui favoriscono, come succede per la traduzione in greco, no? Dei libri dell'Antico Testamento, che quelli che erano contrari scrivono tutta una serie di opere in greco per dire che non si può tradurre in greco la letteratura dell'Antico Testamento, quelle opere sono entrate nel canone dell'Antico Testamento in greco. E quindi questi paradossi sono significativi, sono molto affascinanti. A proposito di questo verbo, questa sera avremo a che fare con il verbo affascinare. E noi, in tutta la sua varietà di significati, a suo tempo indagheremo anche in questo campo, naturalmente, il campo di quella che è stata chiamata la tendenza della polemica intransigente nei confronti di quelli della tendenza conciliativa. E incontreremo coloro che non vogliono accettare il condizionamento della cultura greca in merito alla formulazione dell'annuncio della buona notizia della risurrezione di Gesù. E noi documenteremo l'attività di questo movimento e dei suoi protagonisti, però, quando avremo i materiali per poterlo fare, perché non li abbiamo ancora a disposizione. Cioè, noi li troveremo in un'età successiva a questa, all'età dei Flavi. Cioè nel corso del secondo secolo, in un altro paesaggio intellettuale che noi incontreremo strada facendo. Per ora di costoro non abbiamo niente in mano. Per il momento è ancora la corrente conciliativa, quindi, che nell'ambito della predicazione dell'annuncio della buona notizia della risurrezione di Gesù produce opere, pensiero, idee e dottrina. E sarà, come sapete, la tendenza conciliativa che darà forma all'ortodossia. Ora, al termine dell'itinerario della scorsa settimana, abbiamo detto che nell'età dei Flavi, nel 69-96, a Roma e nelle più importanti città dell'impero, c'è un gran fiorire, ma si tratta, guardate, di un fenomeno antico, di culti pagani. Noi abbiamo visto la scorsa settimana, in queste ultime due lezioni, la nascita della letteratura dei Vangeli, che monopolizza il campo, ma cioè, non è che monopolizza tutto il campo, cioè, comincia a monopolizzare alcuni ambiti, cioè in realtà poi la prevalenza sul territorio dell'ecumene è ancora quella dei culti pagani, c'è la cultura orfico-dionisiaca, no? E il cristianesimo, anche quando andrà al potere, riuscirà a fermare soltanto quando sarà in grado di sostituire la figura di Dioniso con la figura di Gesù Cristo, perché la potenza che ha la cultura orfico-dionisica è che ha ancora, perché il cristianesimo se l'è portata dietro, è notevole e significativa. Ora, quindi c'è un gran fiorire, ed è un fenomeno antico, di culti pagani, perché tra l'altro più la crisi politica, economica, sociale, culturale, morale morde, più le persone sentono il bisogno di cercare una via di salvezza che possa consolare, e la via della salvezza la si cerca nell'ambito delle religioni misteriche, che proliferano da tempo con il loro carattere magico e superstizioso sul territorio dell'ecumene ellenistica, che sono eredi della grande tradizione orfico-dionisiaca, ancora ben radicata soprattutto nelle campagne, nei pagi, in ambiente rurale, i villaggi di campagna dove si svolgeva la grida, dove davano i contadini, no? I pagus, pagi in latino, da cui deriva la parola pagano, paganesimo, no? la religione la religione delle campagne, no? E, che poi è continuata, il cristianesimo se l'è beccata tutta quel rituale lì, avrebbe fatto le erogazioni, sarete andati a fare l'uma al grano, è stato fatto tutto nell'ambito, avrete visto tutti i tabernacoli che ci sono ancora nelle campagne in giro, no? Dove agli dei si sono sovrapposti dei santi, soprattutto la figura di Maria di Nazareth, quindi della madre, no? Evidentemente, quindi continua ancora, quindi pensateci che questa grande operazione culturale continua, e noi la dobbiamo vivere, no, in questa sua dinamicità, perché se no perdiamo tutto quell'effetto propulsivo che ha avuto, no, questo grande movimento intellettuale. E quindi anche il pensiero cristiano in formazione deve e dovrà fare i conti con la figura di Dioniso, e noi torneremo su questo importante tema che più volte abbiamo studiato poi in questi decenni. Ora, questa considerazione che abbiamo fatto, che la via della salvezza la si cerca nell'ambito delle religioni misteriche, eredi della grande tradizione orfico-dionisiaca, è per noi ora motivo di riflessione in funzione della didattica della lettura della scrittura, perché nell'età dei Flavi, vedete, la tradizione orfico-dionisiaca riemerge nella letteratura latina in modo provocatorio. Perché provocatorio? Perché usiamo questo termine? Abbiamo già ricordato che in ambito letterario questi sono secoli in cui assistiamo alla grande crisi del teatro, e il teatro è stato un grande motore per la letteratura, ricordate l'anno scorso, no? Abbiamo studiato, poi abbiamo visto la crisi, no? Del teatro. Il teatro aveva perlomeno dovrebbe avere la funzione di provocare una riflessione, ecco perché usiamo il termine provocatorio, una riflessione sul tema dell'etica nella società, una funzione catartica al teatro, come scrive Aristotele nella Poetica. Ma l'ideologia imperialista su cui si basa lo Stato romano non predilige l'esercizio della riflessione, bensì predilige le decisioni immediate, e quindi non ama il genere teatrale. No, e abbiamo visto che il teatro è fortemente in opposizione, ricordate Plauto, no? Lo scorso anno abbiamo visto Plauto, abbiamo visto Menandro, abbiamo studiato tutti questi aspetti. abbiamo visto che a Roma non c'è neanche un teatro, i teatri sono privati, cioè no, viene nell'ambito delle case, prima sulle piazze, poi dalle piazze il teatro viene spodestato perché arrivano i circensi, no? Poi nascono i grandi anfiteatri, poi con i flavi, poi non nascono gli anfiteatri Flavio, a Roma ce n'è uno, no? Il Colosseo, l'anfiteatro Flavio, e lì altro tipo di, altro che teatro, lì altro tipo di giochi, no? Lì Panem et Circense, che è un po' lo slogan della crisi dell'impero. E per questo motivo ideologico noi sappiamo che a Roma le strutture teatrali sono sempre state ridotte al minimo, confinate nei recinti privati dei circoli culturali. Ricordate lo scorso anno chi c'era, siamo andati in visita, no, ai vari circoli culturali, per far posto in età imperiale ai grandi anfiteatri, a Roma c'è l'anfiteatro, dove se andate a visitare le città romane, andate in Provenza, in tutte le città, c'erano, andate in Istria, c'è. Nelle città romane rimane con l'anfiteatro, perché quello è la struttura più solida, quella che si è conservata maggiormente nel tempo e che è stata difficile anche, che è stato difficile smobilitare, no? E quindi dove concentrare le masse per svolgere le alienanti attività che fanno da corollario al populismo che è tipico dell'età imperiale. Come le cruente cacce agli animali selvatici, i sanguinosi tornei dei gladiatori, questi sono gli spettacoli che in quel momento piacciono, vanno, in questo momento vanno per la maggiore. Che caratteristiche ha la crisi del teatro in età tardo-antica? Guardate sul punto 1 del repertorio. La crisi del teatro in età imperiale determina la scomparsa della commedia e il ritiro della tragedia nelle sale di lettura. Seneca, che continua ad accompagnarci con tutti gli altri personaggi che conoscete, scrive tragedie perché vengano lette piuttosto che rappresentate. Difatti sono difficili da rappresentare proprio perché le scrive apposite, ormai dove le rappresentiamo queste? E quindi alla fine si prendevano due attori e i due attori recitavano davanti a un leggio un testo, una commedia, e le persone si raffiguravano le scenografie nella loro mente, no? Tipo le commedie alla radio, come sono state trasmesse poi nel tempo. Ora, la forma teatrale che sopravvive però, attenzione, è il mimo, e voi conoscete quest'arte, no? Avrete visto qualche volta Marcel Marceau, il più grande mimo della storia del teatro, e altri, tanto per la sua versatilità quanto per il bisogno minimo di strutture che richiede. La pantomima è, così si chiama, la forma di spettacolo che riesce ancora a richiamare un certo numero di spettatori, che può dare una certa fama e anche una certa agiatezza agli interpreti più bravi. La pantomima è una forma di spettacolo che recupera la tradizione orfico-dionisiaca delle origini del teatro. Un attore o un'attrice, o al massimo due, una coppia, mima l'azione scenica con movimenti del corpo e gesti delle mani, mentre un altro attore o un piccolo coro o il pubblico addirittura che viene chiamato a partecipare svolgendo l'azione corale canta il testo di un libretto, la cosiddetta fabula saltica, dal verbo latino saltare, che significa danzare, cioè accompagnato dalla musica di uno strumento, di solito un flauto. E poeti di fama come Lucano, che abbiamo incontrato, no? E abbiamo anche ricordato questo fatto, scrivono fabule saltiche, cioè libretti per pantomime, perché sono ben retribuite queste opere. Quindi scrivono libretti perché lì si guadagna qualcosa. E al riemergere della tradizione orfico-dionisiaca, quindi nella letteratura latina, fa da tramite anche la persistenza nell'ambito della grave crisi generale del teatro del genere della pantomima, che mette in scena testi di carattere epigrammatico. Che cos'è il carattere epigrammatico? Guardate, che cos'è il testo epigrammatico? Il testo epigrammatico ha la caratteristica di essere formato da una poesia che presenta brevemente una vicenda e i protagonisti della vicenda, e termina con una battuta conclusiva ironica, irridente, satirica, con l'uso di un linguaggio colorito che richiama il grottesco, lo sceno. La parola greca epigramma, vedete, letteralmente significa, epi vuol dire sopra, e gramma è la riga scritta, gramma è una riga scritta. Quindi, come dire, che si fa un commento sopra le righe, no? Con acutezza, con acume, con vivacità, con prontezza, con brio, con sagacia, sui comportamenti umani che spesso sono grotteschi e indecenti. Quindi si racconta una storia, no? E poi si conclude con una battuta feroce, no? Oscena, no? Sugli osceni comportamenti umani che ci sono, sì, ma sopra le righe, per fare naturalmente questa considerazione. E la parola greca epigramma, vedete, quindi richiama un ampio ventaglio di termini. E quale di queste parole, che sono parole interessanti, l'acutezza, l'acume, la vivacità, la prontezza, il brio, la sagacia, vi piace di più e mettereste per prima accanto alla parola epigramma? Beh, scrivetela, fatelo seguendo la vostra esperienza o la bellezza che hanno le parole. Ora, la scorsa settimana abbiamo accennato al fatto che già nel testo del satirico ci sono molti riferimenti di carattere epigrammatico, no? Perché Petronio Arbitro va a pescare in quel grande significativo serbatoio di oscenità che la cultura orfico-dionisiaca ha saputo creare per dare al sarcasmo della satira contro il potere, contro gli dèi, cioè un peso maggiore e un'udienza più ampia, no? Si sa che le battute salaci, no, spinte, attirano di più l'attenzione, no? Poi le volte si esagera, e quando si esagera si ottiene l'effetto contrario. Però per prendere il passo leggiamo adesso un frammento tratto dal satirico per puntare la nostra attenzione su un verbo di derivazione orfico-dionisiaca che è un verbo caratteristico della letteratura epigrammatica, che Petronio utilizza per dare vigore al testo. Perché, chiese Quartilla, non ero forse più giovane di lei quando fui affascinata per la prima volta? Mi fulmini Giunone se mi ricordo di essere mai stata vergine. Ho cominciato a pasticciare da piccola con i ragazzi della mia età, passando in seguito ai giovanotti e così via via fino ad oggi, tanto che mi pare vada bene per me quel famoso proverbio secondo il quale chi comincia con l'alzare un vitello arriva a sollevare un toro. Beh, è una metafora debole. Quindi la signorina Quartilla, vedete, è molto convincente. Se leggete il satirico potete conoscerla meglio. Ora non si poteva leggere di più perché per presentare Quartilla bisognava leggere molte pagine. È una persona simpatica e molto disponibile, poi non fa distinzioni tra maschi e femmine, non fa nessuna distinzione, si offre con grande piacere. Avete capito, attenzione, che il verbo affascinare, vedete,
corrisponde all'azione di deplorare. E che significato assume quindi la parola fascino, che noi utilizziamo oggi in un determinato modo? Guardate, la tradizione ellenica orfico-dionisiaca riemerge nella letteratura latina con il genere epigrammatico e introduce in essa una serie di termini significativi provenienti dal vocabolario greco, e tra questi termini si distingue proprio la parola chiave fascino, che diventa diciamo il perno in cui, a cui gira attorno la letteratura epigrammatica. Guardate, questo termine si distingue in età antica per merito dell'opera di una poetessa d'eccezione, e poi in età tardo-antica per la competenza di un autore il quale ci insegna che su questa parola, la parola fascino, non dobbiamo e non possiamo cadere in fallo, ma dobbiamo aprire una riflessione. Chi sono questi autori e che tipo di gioco di parole ispira questo termine? La parola fascino è il perno intorno al quale gira, abbiamo detto, prima in età antica e poi in età tardo-antica, una corrente letteraria che è stata chiamata Priapea. E per essere precisi, dobbiamo dire che in questa corrente si agitano due anime. Una che possiamo chiamare Vetero Priapea, legata alla gretta e oscena mentalità dei riti arcaici, e un'altra chiamata Contro Priapea, in opposizione alla mentalità arcaica mediante un raffinato linguaggio poetico. Ora, quali sono le caratteristiche di questa corrente letteraria e delle sue due anime, profondamente radicata nella cultura orfico-dionisiaca? Guardate, per rispondere a questo interrogativo dobbiamo fare un'ampia riflessione, una riflessione che a suo tempo, nel corso di più di un viaggio, abbiamo già fatto, ma è necessario rinfrescare la nostra memoria tenendo anche conto del fatto che non tutti sono in viaggio da anni, e poi la letteratura epigrammatica è letteratura di carattere tanto antico. Ora, nel prendere il passo, noi ci domandiamo che cos'è il fascino, tra virgolette. Che cosa pensiamo quando sentiamo questa affascinante parola? Il fascino è una benefica potenza di attrazione e di seduzione che stimola attitudini positive? Oggi forse questa è la definizione che va per la maggiore. Oppure è un malefico influsso, cioè che imprigiona le persone e le spinge a sottomettersi impotenti ai voleri di altri? Tra un po' rincontreremo la diva Giulia e vedremo com'è abile in questo caso ad utilizzare il suo fascino. E che natura ha questa facoltà che chiamiamo fascino? Cioè, è sempre una benefica potenza di attrazione, quindi un'opportunità? Oppure è sempre un malefico influsso che imprigiona, quindi una condizione sfavorevole? Oppure possiede tutte e due queste caratteristiche, l'aspetto benefico e l'aspetto malefico, che si manifestano a seconda delle situazioni? Da dove proviene la parola fascino? Guardate sul punto 2 del repertorio. Guardate, questa è una parola molto importante, ma ancora oggi quando si va a scuola, soprattutto poi quando si andava al liceo, alla scuola superiore, un po' di anni fa, qual era quella degli insegnanti che avevano il coraggio di tirare fuori questa faccenda? Si glissava, perché come se i ragazzi e le ragazze di tutti i tempi non avessero ben chiari questi temi, anzi, no? E invece, si capisce dopo, no? Tutta una serie di... Forse c'era anche
un pudore, tra virgolette, presunto pudore, però, guardate sul punto 2. La parola fascino è una parola greca, o fascinos, che entra nella cultura latina, fascinum, intorno al primo secolo avanti Cristo, ed è un termine che noi pronunciamo senza nessun imbarazzo, no? Ma dopo aver citato il testo del Satirico, capiamo che questa parola porta con sé, nel suo significato, qualcosa su cui dobbiamo ragionare. Difatti è una parola che è passata attraverso un complesso itinerario culturale di cui dobbiamo senza equivoci renderci conto. Se fossimo cittadine e cittadini dell'antica Ellade o della Roma imperiale, qualche imbarazzo a pronunciare questa parola ci sarebbe. Perché mai? Beh, abbiamo detto che nella Roma imperiale e in tutte le più importanti città delle ecumene c'è un gran proliferare di culti misterici, e tra questi ci sono anche i cosiddetti culti priapei, e la parola fascinos o fascinos è legata al culto prima agricolo e poi teatrale del dio Priapo, una divinità che nei secoli ha sempre riscosso un certo successo, anche perché è una controfigura di Dioniso, no? È una controfigura popolare di Dioniso, no? Che assume poi un significato anche culturale all'interno poi del teatro. Chi è il dio Priapo? E che cosa sono i culti priapei che in età imperiale hanno inciso sulla storia della letteratura dell'epoca tardo-antica? E siamo appunto di fronte al paesaggio intellettuale dell'età dei Flavi, no? Ora, il culto di Priapo è una delle tante versioni del mistero, del rito, mistero, mysterion, in greco è il rito, il culto, del rito dionisiaco, che in età tardo-antica riacquista linfa vitale perché il personaggio di Dioniso entra in relazione di contrasto e di attrazione, ecco, con la figura di Gesù Cristo. E questo è un tema affascinante che abbiamo incontrato più volte nei nostri viaggi, che incontreremo ancora. Ora, il culto di Priapo ha origine nel territorio della polis di Lampsaco, che è un'antica città della Misia, cioè una regione che si trova nel territorio dell'odierna Turchia a nord-ovest dell'Asia Minore. Guardate, la polis di Lampsaco, che oggi si chiama Lapseti, come allora è posta in posizione strategica sulla costa dell'Elleponto, lo stretto dei Dardanelli, è il primo porto a nord dove si può traghettare sullo stretto dei Dardanelli, che mette in comunicazione il mare Egeo con il mar di Marmara. Guardate, potete andare questa sera stessa utilizzando una guida della Turchia, collegandovi alla rete oppure semplicemente con un atlante, a fare una visita alla città natale di Priapo e alla regione intorno al Mar di Marmara, che ha una grande importanza storica, strategica e culturale. Tra l'altro è una riviera molto interessante. Buon viaggio. Priapo è il dio dei campi, è il dio degli orti, il dio delle vigne, il dio delle stalle, il dio degli ovini, il dio dei pollai. E nella tradizione più diffusa è figlio di Dioniso e di Afrodite, quindi si presenta come una figura tutta dedita all'amore. Che tipo di amore? Perché qui il ventaglio è vasto dei significati, vediamo questa parola, cioè incline all'amore che tende a fecondare, a ingravidare, cioè incline all'amore carnale. E Priapo, secondo la mentalità vetero-priapea, è espressione della materialità, dell'animalità, della sessualità intesa come penetrazione genitale. E probabilmente ricordate che nel testo del Satirico di Petronio, leggetelo, l'abbiamo letto, il protagonista Encolpio, la voce narrante, viene reso impotente dal dio Priapo per una colpa misteriosa che lui avrebbe commesso. E questo mistero serve a Petronio per stimolare la comicità e per burlare la mentalità vetero-priapea. Perché? Ebbene, noi non ridiamo se non ci rendiamo conto che cosa significa
il dio Priapo e a che cosa si fa riferimento. No, questa allusione non la capiamo, ma invece questa sera dovremmo capirla anche. E l'immagine di Priapo si presenta sfacciatamente come quella di un ometto brutto, un po' deforme, provvisto di un fallo, ben dotato e ben eretto, che mostra con ostentazione. E l'archeologia ci ha restituito moltissimi oggetti che raffigurano Priapo, statuette di terracotta, figure che si è trovate, spesso figure dipinte, spesso sui vasi. E abbiamo visto senz'altro delle raffigurazioni di questo tipo frequentando i musei, si potevano vedere anche nelle cene eleganti, che so, le statuette di Priapo che giravano. Ebbene, il fallo di Priapo serve anche per attaccapanni, così bene in vista, corrisponde in greco, attenzione, alla parola onfascinos e in latino alla parola fascinum. Quindi in origine la parola fascino designa il fallo di Priapo. E ecco perché abbiamo detto che questo termine nella sua originale accezione filologica è un po' imbarazzante da presentare. E quindi veniva tenuto nelle materie classiche fuori dai programmi, come se degli adolescenti e dei post-adolescenti o dei giovani che andavano a scuola non fossero stati interessati al problema, poteva essere invece un modo per concentrare ancora di più l'attenzione sullo studio e sulle lingue, sul latino e sul greco. Ora, la statuetta di terracotta, se penso alle mie insegnanti di lettere, per dire che probabilmente sarebbero state molto in imbarazzo. La statuetta di terracotta di Priapo aveva una sua utilità, attenzione, cioè veniva, era uno strumento molto utilizzato. Veniva esposta nei recinti, nelle stalle, nei pollai, intanto per propiziare la salute degli animali e la loro fecondità, e poi con la cristianizzazione delle campagne, attenzione, le figlie di Priapo, questo dobbiamo dirlo subito, perché è un'immagine troppo potente, viene sostituita dall'immagine di Sant'Antonio, Sant'Antonio del Maiale, che è quello che sostituisce Dio Priapo. E infatti Sant'Antonio non ha un fallo preminente, ma in mano un bastone che rappresenta comunque questo oggetto e che dice attenzione, perché io questo bastone lo uso. E la statuetta di terracotta di Priapo viene esposta nei campi, negli orti, soprattutto per allontanare le calamità, le intemperie del cattivo tempo, gli insetti nocivi e soprattutto i predatori e i ladri. E in che modo la statuetta di Priapo con il suo fallo prominente veniva usata come antifurto negli orti e nei pollai contro i ladri? Pensate ad Encolpio, che ha commesso una marachella e quindi è diventato impotente. Era un ladro di galline, voglio dire, perché cioè, lo prende in giro in questo modo, era proprio un ladruco. Cioè, il deterrente è legato, attenti perché qui la cosa diventa seria, cioè all'influenza magica maligna che viene, e voi sapete che potenza hanno gli amuleti, hanno una potenza formidabile. L'influenza magica maligna che viene attribuita alla statuetta e all'immagine del fallo di Priapo attraverso lo straordinario potere della superstizione. I ladri, di solito erano maschi, rubando in un luogo protetto dal fallo di Priapo, sono soggetti ad una terribile maledizione. Se tu rubi qui, che tu possa diventare impotente. E poi uno, se vedeva la statuetta di Priapo dopo aver rubato, era talmente suggestionato che questa cosa succedeva, anche perché la suggestione in questo caso gioca un ruolo. Forse vedete anche il Encolpio è stato coinvolto in un furto di galline, oppure E Petronio non lo scrive nel testo del satirico perché vuole che chi legge metta in funzione il proprio immaginario in proposito e ci rida sopra. Però se noi questo non lo sappiamo, no, questa cosa non ci produce nessun effetto, non c'è nessuna chiave di lettura. Allora, queste cose in virtù della superstizione si prendevano molto sul serio, e il fallo di Priapo o fascino come antifurto funzionava benissimo. Poi sono arrivati gli allarmi, le forze blindate, il vigilante, si è finita tutta la poesia. Ma la parola greca o fascinos ha soprattutto una storia di carattere letterario e che ne determina l'evoluzione sul piano del significato, e questa storia a noi interessa. Guardate sul punto 3 del repertorio, cioè il processo di trasformazione del significato della parola fascinos va di pari passo con l'evoluzione del teatro. Attenzione, dobbiamo naturalmente semplificare molto, molto la riflessione, perché la riflessione è lunga e complessa sul piano della sua evoluzione. Nel teatro primordiale nasce un genere, abbiamo detto priapeo, cioè un genere di carattere popolare, quasi tutto improvvisato, l'erede della commedia dell'arte, di cui di scritto non ci rimane nulla. Cioè del genere priapeo rimangono le citazioni, tutta una serie di battute che sono entrate nelle opere degli scrittori di teatro più importanti, soprattutto nei drammi di Euripide, li abbiamo studiati a suo tempo, nelle commedie di Aristofane, lo abbiamo incontrato, e del commediografo latino Plauto, che noi abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno, ve lo ricordate, con i suoi giochi di parole che mettevano in crisi il sistema imperialista. I teatranti, a partire da 2500 anni fa, quando siamo nati, no, è la nostra data di nascita, viaggiano sul carro di Tespi. Tespi è il mitico teatrante primordiale, è un personaggio realmente vissuto, c'è una tradizione su questo personaggio che ha inventato praticamente come fare teatro, no? Come portare il teatro sul territorio, quindi la letteratura teatrale sul territorio. Quindi viaggiano sul carro di Tespi, si fermano nelle aree agricole della Grecia e della Magna Grecia, sostano nei villaggi, sulle aie, guardate, sullo stesso carro, un carro particolare che in greco si chiama scenè, non a caso, capite da dove arriva la parola mettere in scena, scenè in greco è il termine che indica quel carro apposito che viene trascinato di solito da due bestie vaccine, perché così si potevano anche muntere lungo la strada, oppure si poteva anche trarre qualche, no? E che trae il quindi lì i teatranti in giro per il mondo, lì ci viaggiano, mangiano, dormono e allestiscono anche il palcoscenico per la rappresentazione. E la rappresentazione prevede, in quello che è stato chiamato il genere priapeo, che l'attore principale interpreti la figura di Priapo, la figura che faceva ridere, comica, e ne viene fuori già dal travestimento, tutto incentrato su un enorme fallo o fascinos, un personaggio comico, ridicolo, osceno, guardate, ma anche in possesso di una vena malinconica, di nostalgia e di tristezza. La figura di Priapo, e ricordiamoci che Priapo è figlio di Dionisio, costituisce una variante del caprone o tragosse, no? Tragosso idos, la tragedia, e questa figura sul palcoscenico viene ridicolizzata, viene burlata, viene presa in giro dal coro. Priapo, nell'intento satirico che il teatro ha fin dall'inizio della sua storia, che cosa rappresenta? Rappresenta l'individuo vittima dell'ignoranza che per risolvere i suoi problemi fa affidamento sulla superstizione, sulla magia, sulla scaramanzia. Cioè, insomma, piuttosto che fare appello al proprio cervello, al proprio pensiero o logos, Priapo si affaccenda intorno al proprio fallo o fascinos, credendolo un amuleto. Ne nasce una rappresentazione satirica, comica, scherzosa, oscena, ma anche malinconica, nostalgica, velata di tristezza, e questa rappresentazione priapea costituisce il nucleo iniziale di quello che poi verrà chiamato il dramma satiresco e di quella che poi sarà chiamata in tempi moderni la commedia degli equivoci. Mentre in epoca tardo-antica, dove ci troviamo noi adesso, la rappresentazione priapea riprende vigore con il necessario aggiornamento del genere nella pantomima. Quindi il significato della parola fascino attraverso la mediazione culturale del teatro si biforca. Questo termine comincia a voler dire due cose diverse che convivono e si completano. Cioè, alla tradizione rituale agraria che vede nel fallo di Priapo o fascino un amuleto per scacciare il malocchio, cioè un oggetto esterno, si sovrappone la cultura satirica del teatro che invita a riflettere sul fatto che il destino dell'individuo dipende soprattutto dalla lucidità della sua mente. Per cui il vero amuleto o fascinos, vero e proprio, su cui la persona può contare è un oggetto interiore, cioè la capacità di ragionare sulle cose, o logos. Quindi queste due cose si sovrappongono, no? Questa valenza interiore nel tempo è diventata preeminente e ha occupato anche lo spazio esteriore del termine. Oggi difatti quando pensiamo al fascino si pensa a tutt'altro che al fallo di Priapo, e la fascinazione è qualcosa di diverso da ciò che in modo volutamente ironico fa dire Petronio nel Satiricon alla signorina Quartilla. E pensiamo a come usiamo oggi la parola fascino e domandiamoci perché qualcosa o qualcuno ci affascina, cioè quali caratteristiche deve avere una cosa, un oggetto, una situazione o una persona per poterci affascinare. Bastano due, quattro parole per dare una risposta in proposito. Scrivetele. La riflessione che abbiamo fatto sull'ambigua natura del termine fascino, con la quale abbiamo tentato di ridurre ai minimi termini un complicato problema semantico di storia delle parole, non è terminata. E in proposito è necessario un ulteriore fondamentale ragionamento culturale nel quale sono coinvolti due importanti personaggi. Guardate, poco distanti dalle coste della regione della Misia, nel mare Egeo settentrionale, dove nasce il culto di Priapo, navigando verso sud si incontra l'isola di Lesbo. Sapete dov'è? Forse vi sarete anche stati, ci sarete stati a visitare questo bel posto. Cioè andate a osservare sull'Atlante questa zona, potete utilizzare una guida della Grecia. L'isola di Lesbo ha dato i natali ad un grande personaggio della cultura, la poetessa Saffo, che abbiamo incontrato molte volte, la quale ha fondato una scuola importante soprattutto perché ha fondato una scuola dedicata esclusivamente alle fanciulle greche, che a scuola non ci dovevano andare, e invece rompe, è per quello che poi la denigrazione su Saffo assume aspetti a volte paradossali, ma l'atto fondamentale di rottura è proprio quello di dire: vabbè, perché le donne a scuola non ci devono andare, perché le ragazze a scuola non ci devono andare, e apre quindi la scuola per le donne, per le ragazze, per le quali non era prevista quindi un'educazione intellettuale, perché le donne per il ruolo servile e subalterno che ricoprono nella società, secondo la mentalità vetero-priapea, non hanno bisogno, insomma, di andare a scuola. E Saffo contesta questa regola. Nasce quindi una poetica contro-priapea. E
fonda una scuola e Saffo chiama museo. E guardate che questa parola è passata alla storia. Saffo è importante anche per avere creato questo termine fondamentale che noi usiamo, no, regolarmente, frequentiamo poi quei luoghi che si chiamano così senza avere in testa questi presupposti importanti e significativi. Chiama museo perché? Perché il museo è lo spazio delle muse, il luogo delle arti, e il programma educativo di questa scuola contiene una forte reazione nei confronti della cultura fallica presente nei riti pregiatei che si celebravano nella vicina regione della Libia e anche in tutta l'area Egea e Mediterranea, tanto da arrivare a uno scontro, no, con l'elemento maschile, ecco, nella cultura saffica e della cultura lesbica, in riferimento all'isola di Lesbo. Guardate sul punto 4 del repertorio, Saffo compie una rivoluzione culturale, una delle prime importanti rivoluzioni culturali, che determina un cambiamento di mentalità e anche un cambiamento di significato del termine fascino o fascinos. Saffo, in modo provocatorio, con le sue composizioni poetiche, invita le donne a respingere il fallo di Priapo che, scrive, ingravida con prepotenza senza neanche lasciare il tempo di predisporsi all'accoglienza. Attenzione, perché questo è importantissimo, questo è uno slogan contro lo stupro, no? Ecco, vedete, fatto in modo poetico, no? Con una grande abilità poetica, e qui dentro c'è cultura, sapienza poetica e anche filosofica, perché è una mentalità che bisogna assumere, diversa da quella che è ancora una mentalità corrente, per cui le donne spesso sono preda, no? O un elemento da punire, no? Nella società, perché saltano il recinto. E quindi questo è l'utilizzazione, quindi, del termine fascinos che fa Saffo cambiando il significato. Utilizza il termine fascinos per dare il nome alla corona dell'amore, cioè la ghirlanda di fiori che gli amanti si donano e che rappresenta il simbolo del cerchio che delimita lo spazio all'interno del quale si esprime il corteggiamento. Cambiamo il significato a questo termine, dice Saffo. Non è più il fallo di Priapo, che quello può servire da attaccapanni, ma è la corona, il cerchio, lo spazio all'interno del quale c'è il corteggiamento tra due persone che sono reciprocamente attirate, no? Da qualcosa che le unisce. Ecco, quindi uno spazio è un tempo in cui si manifesta la predisposizione al consenso e all'accoglienza, e il corteggiamento, scrive Saffo, non consiste nell'esibizione del fallo, ma è la cerimonia della manifestazione della brosinè. E qui fa Saffo, lo sapete, costruisce uno dei termini più importanti di tutta la storia della cultura antica, che poi è entrata nella cultura contemporanea, che entra nella cultura contemporanea. Guardate, la brosinè, per tradurre la parola greca brosinè, che è la parola chiave della cultura orfico-dionisiaca creata da Saffo, che molte di voi, molti di voi conoscono già perché l'abbiamo incontrato questo termine, sono necessarie ben quattro parole italiane per tradurre questo termine greco. Il greco è una lingua che ha una capacità di sintesi eccezionale. Abrosinè è la delicatezza, lo splendore, la grazia e il gusto, la sintesi tra queste cose.
La prosinea è una situazione nella quale contemporaneamente si percepisce la delicatezza, si contempla lo splendore, si riceve la grazia e si assapora il gusto delle cose.
Quindi è un termine formidabile.
Ma il termine fascino, con la scuola, il museo di Saffo, cessa di dare significato esclusivamente al fallo di Priapo, cioè ad un oggetto materiale ed esterno, per cominciare a designare un oggetto sentimentale, interiore, in cui il fascino diventa l'espressione della prosinè, la manifestazione della delicatezza, dello splendore, della grazia e del gusto. Secondo la poetica di Saffo, il termine fascino designa quindi la corona dell'amore che rappresenta l'ambito del corteggiamento, che a sua volta è il luogo della poesia. E il luogo della poesia è la scuola delle arti, è il museo, è lo spazio della prosinè. E allora, di fronte a questa significativa riflessione, ci si deve domandare se il luogo che oggi si chiama il museo sia davvero lo spazio della prosinè, cioè la manifestazione della delicatezza, dello splendore, della grazia, del gusto, no? Tenendo conto del fatto che il concetto di museo e il concetto di fascino dovrebbero compenetrarsi reciprocamente. Voi avete visitato un museo che vi ha affascinato particolarmente? Oggi si tende a gestire questi spazi in modo molto dinamico e manageriale. Qui ci vuole un ristorante, qui ci vuole una, bisogna entrare al Louvre, lì dentro si può mangiare, si può dormire, si può bere, si può ballare, si può... Mi domando se si tenga conto di quello che è. Sì, è certo, perbacco. Tutto questo è importante, no? Però il discorso poi culturale va sempre più in secondo piano. La letteratura priapea fa capolino a Roma e sul territorio dell'impero in età tardo antica, con il genere teatrale, abbiamo detto, della pantomima. E i libretti delle pantomime, attenzione, le sature saltiche, come sappiamo, sono scritti con lo stile epigrammatico, nel cui glossario il termine fascino ha un ruolo fondamentale. Tanto sotto l'aspetto grottesco e osceno, il fascinum è fallo di Priapo, quanto secondo la feconda riflessione di Saffo, dove fascinum è la manifestazione della delicatezza, dello splendore, della grazia, del gusto. I testi delle pantomime non si sono conservati, perché erano improvvisati, c'era un canovaccio e poi... E guardate, con il titolo di Priapee, dedicate quindi al dio Priapo, esiste però una collezione, quindi potete andare a leggere, di 80 poesie latine raccolte nel primo secolo avanti Cristo, d'argomento erotico, scherzoso, sceno, dove la parola fascinum corrisponde al fallo di Priapo, con tutto quello che comporta l'esibizione di questo oggetto e la tensione verso la penetrazione. Ora, questa raccolta di poesie non è considerata dalle studiose e dagli studiosi un'opera d'arte, però rappresenta la vivace testimonianza del linguaggio e della letteratura popolare di un'epoca a cavallo tra l'età antica e l'età tardo-antica. E se facciamo l'analisi dei testi di cui quest'opera si compone, possiamo constatare che anche in questo caso emergono i termini del catalogo con cui comincia a finire l'età antica, perché nelle Priapee c'è il tema del sonno, del sogno, dell'amore, l'odio, della malattia, del tormento, del trionfo della morte,
Il genere letterario priapeo diventa classico attraverso l'opera di uno scrittore vissuto nell'epoca dei Flavi, e, ecco, che questa sera incontriamo qui con noi, e nei primi anni dell'epoca successiva ai Flavi, l'opera più importante che dà valore al genere letterario priapeo si intitola appunto Epigrammi, ed è stata composta da uno scrittore di origine ispanica, proveniente dalla penisola iberica, che si chiama Marco Valerio Marziale. Ora, prima di occuparci di Marziale e della sua opera, siccome il tema del teatro è emerso prepotentemente, continua ad essere presente nella nostra riflessione, non possiamo fare a meno di ricordare che la scorsa settimana abbiamo letto il primo capitolo di un romanzo che parla di teatro e del fascino delle persone che danno vita al teatro, fascino tra virgolette. Il titolo di questo romanzo, come sapete, eccolo qui, è La diva Iulia, e come abbiamo studiato la scorsa settimana, richiama anche il personaggio di Giulia Livilla, che in età Giulio Claudia era soprannominata la diva Iulia. La protagonista di questo romanzo, scritto da William Somerset Maugham e pubblicato nel 1937, si chiama Julia Lambert. L'abbiamo conosciuta la scorsa settimana e adesso la incontriamo ancora, ed è una grande attrice, una diva, osannata dal pubblico e dalla critica. Molti si sono chiesti a chi si rifaceva Mom. Beh, si rifaceva ad una sintesi di grandi attrici che erano vissute all'epoca, no? tra le quali Eleonora Duse, no? C'è anche, soprattutto, che la si cita anche, però questo è un personaggio letterario, è un personaggio letterario. Julia Lambert è una donna affascinante, tra virgolette, che possiede un talento naturale così spiccato per la recitazione che può permettersi di ignorare ogni tecnica per impermeare la sua arte, perché gli viene talmente spontaneo, recita in continuazione, cioè non vive la vita vissuta. Per cui lei pensa che non sia necessario per recitare essere naturali, ma soltanto sembrare naturali. E questa sua disposizione alla finzione è in lei talmente interiorizzata da estendersi alla vita reale. E quindi succede che i suoi sentimenti, le sue emozioni non sono mai autentiche. E lei se ne rende conto, però l'autore fa sì che lei se ne renda conto. Ma sono perfettamente consapevolmente recitate, e questo fatto può dare soddisfazione, no? Subito, però dopo fa intristire. Il Mom nel testo di questo romanzo affronta anche un tema pirandelliano. Guardate le opere di Pirandello, siamo nel 1937, sono in circolazione. Pirandello è morto nel 1936, quindi cioè il tema della disposizione alla finzione, tema di grande attualità. E su questo argomento, che stimola l'ironia e produce comicità, già aveva riflettuto con stile epigrammatico Marco Valerio Marziale in età tardoantica. Mom introduce spesso nella sua prosa di carattere realistico elementi dello stile epigrammatico, inserisce nel contesto dei suoi romanzi brevi racconti in cui i protagonisti si esprimono in modo sarcastico per mettere in imbarazzo una persona, la quale argutamente controbatte con una battuta ironica, irridente, satirica, usando un linguaggio metaforico colorito che richiama il grottesco e lo sceno. Guardate, il tema del teatro, lo stile epigrammatico, la questione della disposizione alla finzione, La riflessione sul concetto di fascino, ebbene, questi sono i motivi principali per cui il testo del romanzo intitolato La diva Giulia ci accompagna. L'abbiamo incontrato per questi motivi, non soltanto in corrispondenza al titolo, a Giulia di Villa, ma ha tutta una serie di motivi che noi stiamo trattando sul territorio del Sardo Antico. Quindi leggiamo un brano in cui incontriamo anche un nuovo personaggio che si chiama Charo, e dove troviamo un esempio di stile epigrammatico, ne troviamo molti in questo romanzo, e dobbiamo sapere come funziona lo stile epigrammatico, se no magari questo ci sfugge. L'indomani Giulia era pranzo da Charles, il figlio del marchese di Genova, che aveva sposato un'ereditiera. Charles aveva ereditato una fortuna considerevole, Giulia andava spesso ai pranzi che egli amava dare in casa sua. Giulia disprezzava in cuor suo le grandi dame e i nobili lord che li incontrava. Lei era una donna che lavorava e un artista, ma sapeva che questi contatti le erano utili. Grazie ad essi, al teatro Seasons, c'erano prime che i giornali definivano sfolgoranti, e le sue fotografie in mezzo a uno suolo di aristocratici ai ricevimenti di fine settimana erano una buona pubblicità. Il fatto che lei chiamasse per nome almeno un paio di ciuchesse non aumentava la simpatia di qualche giovane primatrice per lei. Giulia non se ne crucciava, non era una conversatrice brillante, ma i suoi occhi erano così luminosi, i suoi modi così intelligenti, da farla passare, una volta imparato il linguaggio di società, per una donna molto divertente. Aveva un grande talento parodistico che in scena teneva a freno, considerandolo dannoso, ma in quegli ambienti lo metteva a frutto e ne aveva ricavato fama di spirito arguto. Piacere a quelle oziose signore del bel mondo le dava gusto, ma sotto sotto rideva di loro perché erano abbagliate dal suo alone fascinoso. Se avessero saputo com'era in realtà, poco romantica, la vita di un'attrice di successo, il duro lavoro che comportava, i riguardi costanti per la propria persona, la monotonia delle abitudini regolari, indispensabili, ma gentilmente offriva loro consigli di maquillage e lasciava che copiassero i suoi vestiti. Aveva sempre bellissimi vestiti. Suo marito Michael amava credere che non le costassero nulla e non sapeva quanto lei ci spendesse in realtà. Moralmente Giulia aveva tutto dalla sua. Ognuno sapeva che il suo matrimonio con Michael era esemplare. Lei era un modello di fedeltà coniugale. Al tempo stesso molti, in quel particolare ambiente, erano convinti che lei fosse l'amante di Charles. Questa supposta relazione datava da tanto tempo che aveva acquistato rispettabilità e quando erano invitati insieme da qualche parte per il fine settimana, le padrone di casa di larghe vedute davano loro camere contigue. La diceria era stata messa in giro dalla moglie di Charles, Clara, dalla quale egli era separato da un pezzo, e di fatto non c'era una parola di vero. Unico suo fondamento era che Charles amava follemente Giulia da 20 anni, e certamente era stato per via di Giulia che Charles e la moglie, mai andati molto d'accordo, avevano convenuto di separarsi. Era stata proprio Lady Clara a far avvicinare Giulia a Charles. Si trovavano tutti e tre a pranzo da Dolly quando Giulia, che allora era una giovane attrice, aveva ottenuto il suo primo successo importante a Londra. Era un grande ricevimento e Giulia veniva portata in palma di mano. Lady Clara, che aveva passato i 30 anni e aveva fama di bella donna, sebbene di bello avesse soltanto gli occhi, e riuscisse a far colpo grazie a una sorta di spavalderia, si sporse sulla tavola con un grazioso sorriso, attenzione all'uso dello stile epigrammatico. Ah, Miss Lambert, Penso di aver conosciuto suo padre a Jersey. Era dottore, vero? Veniva a casa nostra molto spesso. Giulia sentì una leggera nausea alla bocca dello stomaco. Ricordò chi era Lady Clara prima di sposarsi e vide la trappola che le tendeva. Fece una risatina ben modulata. No, rispose, era veterinario. Veniva da voi per far partorire le cagne. A casa vostra ce n'erano tante. Lady Clara rimase un attimo interdetta. E poi, mia madre amava molto i cani. Giulia si rallegrò che Michael non fosse presente. Poverino, sarebbe stato così mortificato. Chiamava sempre suo padre dottor Lambert, pronunciando il nome alla francese, e quando poco dopo la guerra era morto e sua madre era andata a vivere con la sorella vedova a Saint-Malo, aveva preso a chiamarla Madame de Lambert. All'inizio della sua carriera Giulia era stata assai suscettibile su questo punto, ma una volta affermatasi come grande attrice aveva mutato atteggiamento e tendeva a insistere, specialmente nella buona società, sul fatto che suo padre era stato veterinario. Senza saperselo ben spiegare le pareva, così facendo, di metterli al loro posto. Ma Charles capì che sua moglie aveva cercato deliberatamente di umiliare la giovane. Se ne adirò e si profuse in gentilezze con Giulia, le chiese il permesso di farle visita, le portò dei bellissimi fiori. Era allora un uomo di quasi 40 anni, con una piccola testa su un corpo elegante, non bello ma di aspetto distinto. Sembrava ed era molto ben educato e aveva modi squisiti. Appassionato d'arte, comprava quadri moderni e collezionava mobili antichi, amava la musica ed era coltissimo. Da prima lo divertì andare nell'appartamentino in una traversa nei pressi di Buckingham Palace, dove vivevano quei due giovani attori. Vide che erano poveri e lo emozionò entrare in contatto con la bohème, tale la considerava con tenerezza. Fece parecchie visite e gli parve una vera avventura quando lo invitarono a pranzo, un pranzo cucinato e servito da una spaventapasseri che loro chiamavano Evie. Questa era vita. Non fece gran caso a Michael, che, a dispetto della sua troppo ovvia bellezza, gli sembrava un giovanotto piuttosto banale, ma fu conquistato da Giulia. Lei aveva un calore, una forza di carattere, una vitalità fumeggiante, ignoti alla sua esperienza. Andò più volte a vederla recitare e confrontava le sue interpretazioni con ciò che ricordava delle grandi attrici straniere. C'erano in lei, gli sembrava, qualità personalissime, un incontestabile magnetismo. Lo entusiasmò a rendersi conto a un tratto che Giulia aveva del genio. A quel tempo Giulia non riteneva necessario andare a riposare nel pomeriggio, era forte come un cavallo e non si stancava mai. Così Charles la portava sovente a passeggiare nel parco. Giulia sentiva che lui la voleva figlia della natura e non le dispiaceva. Non le costava alcuno sforzo essere ingenua, schietta, fanciullescamente entusiasta di tutto. Charles la portava alla National Gallery, al British Museum, e lei ne godeva davvero, quasi quanto diceva. Charles amava istruirla, e lei ne era contenta. Aveva un'ottima memoria, e da lui imparava molto. Se in seguito era stata in grado di parlare di Proust e di Cézanne con persone di qualità, così che ad ascoltarla si restava sorpresi e compiaciuti di trovare tanta cultura in un'attrice, lo doveva lui. Capì che si era innamorato di lei prima che lo capisse egli stesso. La cosa le sembrò abbastanza comica. Dal suo punto di vista, Charles era un uomo di mezza età, pensava a lui come ad un simpatico vecchietto. Lei amava Michael. Nei modi di Charles, quando si rese conto di amarla, ci fu un piccolo cambiamento. Sembrò diventare timido e quando erano insieme spesso taceva. Poveretto, diceva Giulia fra sé, è un tale stinco di gentiluomo che non sa come regolarsi. Ma lei aveva già disegnato la propria linea di condotta in vista della dichiarazione che lo sentiva, prima o poi sarebbe arrivata. Una cosa gli avrebbe messo bene in chiaro. Non pensasse che perché lui era un lord, lei un'attrice, gli bastava un cenno per portarsela a letto.
Se tentava qualcosa del genere, lei avrebbe fatto l'eroina oltraggiata, braccio teso con l'indice puntato alla porta, nel gesto che gli aveva insegnato la recitazione delle tragedie. Se invece era turbato e balbettava, lei sarebbe stata tutta tremula a sua volta, singhiozzi nella voce, eccetera, e avrebbe detto che mai le era balenato che lui nutrisse questo sentimento per lei, e no, no, a Michael si sarebbe spezzato il cuore, avrebbero fatto un bel pianto insieme e tutto risolto. C'era da contare che Charles, con le sue buone maniere, non le avrebbe creato fastidio una volta assodato che non c'era niente da fare. Ma poi le cose si svolsero molto diversamente. Erano andati a passeggio al Sanders Park, avevano guardato i pellicani e, influenzati da quella scena, tornarono a casa di Julia per una tazza di tè. Partirono una focaccina ingurrata, poi Charles si alzò per andarsene, tirò fuori di tasca una miniatura e gliela diede. È un ritratto della Clairon, era un'attrice del Settecento che aveva molte delle sue doti. Julia guardò il viso grazioso, intelligente, con i capelli cipriati e si domandò se le pietruzze che incorniciavano l'immagine fossero diamanti o soltanto strass. Oh Charles, ma perché? Come sei caro? Ho pensato che poteva piacerti, è una sorta di dono di commiato. Parti? Era sorpresa. Non le aveva detto niente in proposito. Lui la guardò con un pallido sorriso. No, ma non ti vedrò più. Perché? Penso che tu lo sappia quanto me. Julia allora fece una cosa ignominiosa. Si sedette e per un minuto contemplò in silenzio la miniatura, poi con calcolo perfetto dei tempi sollevò gli occhi fino a incontrare quelli di Charles. Era capace di piangere pressoché a comando, era uno dei suoi notevoli talenti, e adesso, senza un suono, senza un singhiozzo, le lacrime le rigarono le guance, la bocca socchiusa, negli occhi lo sguardo di una bimba che è stata profondamente ferita e non sa perché. L'effetto era indicibilmente patetico. Uno spasimo di sofferenza traversò il viso di Charles. Con voce rotta dall'emozione le disse: sei innamorata di Michael, non è vero? Julia annuì, strinse le labbra come cercando di controllarsi, ma le lacrime non cessarono di scorrere. Per me non c'è proprio nessuna speranza. Aspettò da lei una risposta che non venne. Julia si portò una mano alla bocca e sembrò morderci un'unghia, fissandolo con quegli occhi grondanti. Non sai che tormento è continuare a vederti. Tu vuoi che continui a vederti? Di nuovo lei annuì. Clara mi fa delle scenate a causa tua. Si è accorta che sono innamorato di te. Dovremmo avere il buon senso di non vederci più. Questa volta Julia scosse lievemente la testa e con un singhiozzo si appoggiò alla spalliera, voltando il viso da una parte. Tutta la sua persona esprimeva un dolore cocente, insostenibile. Charles si gettò in ginocchio e prese quel corpo affranto tra le braccia. Per l'amor di Dio, non essere così triste. Non lo sopporto, non voglio vederti soffrire. Accetterò tutto, non ti chiederò nulla. Julia girò verso di lui la faccia lacrimosa. Dio, devo essere proprio uno spettacolo. E gli porse le labbra. Charles le baciò teneramente. Era la prima volta che la baciava. Non voglio perderti, mormorò lei con voce roca. Sarà tutto come prima? Sì, disse Charles. Lei fece un profondo sospiro di contentezza e per un paio di minuti si rannicchiò fra le sue braccia. Quando Charles andò via, si alzò e si guardò nello specchio. Sei una gran troia, è la parola giusta? Si disse. Ma sogghignò senza alcuna vergogna e andò in bagno a sciacquarsi la faccia e gli occhi. Si sentiva straordinariamente euforica. Udì Michael rientrare e lo chiamò. Michael, guarda la miniatura che mi ha regalato il Charles. È sul caminetto. Sono diamanti o strass? È formidabile questo personaggio.
Leggete la Diva Giulia, perché Mom, per tutta una serie di motivi che esulano dal tema della scrittura, non è mai stato particolarmente amato dalla critica puritana, tra virgolette, per capire anche per... ma è stato stimato però dalle lettrici e dai lettori più attenti, le sue opere meritano di essere lette. Ma chi è William Somerset Maugham? La cui vita è, guardate, è un romanzo, e questo romanzo entra nelle sue opere decisamente. Guardate sul punto 5 del repertorio. Maugham è nato a Parigi il 25 gennaio del 1874 da genitori inglesi, perché suo padre è un avvocato londinese che si occupa delle questioni legali dell'ambasciata britannica a Parigi. Quindi lui è nato nell'ambasciata inglese a Parigi, quindi sul territorio inglese praticamente, e anche suo nonno è un avvocato famoso, mentre suo fratello maggiore si sta preparando a fare una carriera avvocatizia di successo, e quindi si dà per scontato che anche lui debba seguire le loro orme. Ma le cose sono andate diversamente, perché lui di fare l'avvocato non ha nessuna voglia. Sua madre, Edith Mary, era malata di tubercolosi. Guardate, una condizione per la quale i medici a quel tempo prescrivevano come rimedio la gravidanza e il parto, pazzesca cosa, e povere donne. E il risultato è stato che William aveva tre fratelli maggiori che già frequentavano le scuole superiori in collegio quando lui aveva 3 anni, tanto che è stato allevato come se fosse un figlio unico. Il parto non era una cura efficace per la tubercolosi, e così sua madre, la povera Edith Mary, muore all'età di 41 anni insieme al suo ultimo bambino neonato. Guardate, la morte della madre è stato un trauma, uno dei tanti traumi che Maugham ha subito, che poi ha trasformato in capacità letteraria. È stato un trauma, guardate, lui ha tenuto la foto della mamma vicino al letto fino alla sua morte, fino ai 91 anni. E beh, queste cose poi le ha scritte in modo ironico, le sappiamo, perché è capacissimo di ironizzare su tutto e su tutti. 2 anni dopo la morte della madre muore anche suo padre, e allora viene rimandato in Inghilterra per essere cresciuto da uno zio che si chiama Henry, e fa il vicario nel Kent. Questo trasferimento è stato catastrofico per lui, perché questo zio si rivela freddo, emotivamente crudele, e anche la scuola reale di Canterbury, dove viene iscritto e dove trascorre l'anno scolastico, è per lui un vero inferno, perché lo prendono in giro per via del suo cattivo inglese, perché la sua prima lingua era il francese, poi per la bassa statura che aveva ereditato dal padre, poi perché questa situazione di tensione lo fa diventare balbuziente, quindi un disturbo che lo ha accompagnato per tutta la vita. Ma lo era anche la rente, ma lui, e quindi in casa dello zio vicario William trascorre giornate noiose soggette alla repressione, perché non si deve perdere la calma, non si devono mostrare le proprie emozioni, e lui diventa un bambino tranquillo, riservato, molto curioso ma infelice, e questo fatto lo porta a maturare una grande abilità, quella di fare osservazioni pungenti sulle persone che non gli piacciono, e queste osservazioni comincia a scriverle. Abbiamo visto un esempio prima, no? Di letteratura epigrammatica, no? A 16 anni, siamo nel 1890, William rifiuta di continuare a studiare alla scuola reale di Canterbury, e suo zio gli permette di andare in Germania, dove studia letteratura, filosofia e tedesco all'università di Heidelberg. Quando torna in Inghilterra, lo zio gli trova un posto in un ufficio di contabilità. Poi però, incoraggiato da un medico amico di famiglia, William si iscrive al Collegio Reale di Londra, dove studia medicina, e dopo 5 anni comincia a dedicarsi alla professione medica. Intanto continua a scrivere pagine autobiografiche e racconti. Facendo il medico nei sobborghi di Londra, pieni
luoghi pieni di vita, entra in contatto con gente di umile estrazione sociale, vede queste persone nei momenti di più grande ansia e tensione della loro vita, vede come costoro muoiono, come sopportano il dolore, come si misurano con la speranza, con la paura, con il sollievo, e si rende conto di come la sofferenza corroda i valori umani, si rende conto di come la malattia amareggi e inasprisca le persone, e quindi diventa un grande osservatore della vita nuda e cruda e può descrivere un'ampia gamma di emozioni umane. Tutte le sere scrive fino a tardi e la piccola casa dove abita è piena di quaderni contenenti decine di racconti. Nel 1897 decide di presentare a un editore il manoscritto di un romanzo che si intitola Lisa di Lambeth. Eccolo qui, questa pregevole edizione, poi vedete, a dire mille, e con una bella copertina. Guardate, il testo di questo romanzo racconta la storia di un adulterio avvenuto nell'ambiente della classe operaria e delle sue conseguenze. William ha tratto ispirazione dalle sue esperienze di medico quando faceva l'ostetrico a Lambeth, che era il quartiere più degradato di Londra. Il romanzo, scritto in stile realista, guardate, noi conosciamo la letteratura del verismo e del naturalismo, abbiamo qui Capuano ancora con noi, Agrippina, Solmo, viene pubblicato e la prima edizione va esaurita in poche settimane. Questo fatto convince Mom ad abbracciare la carriera letteraria, una carriera che poi è durata 65 anni. Guardate, il romanzo breve Lisa di Lambeth di Mom merita di essere letto, lo trovate in biblioteca. La notorietà di Mom cresce vertiginosamente quando comincia ad essere messa in scena la sua produzione teatrale. Ecco, ritornare al teatro, la nostra strada. Perché a lui, fin da ragazzo, è sempre piaciuto scrivere sceneggiature. Stava molto da solo e immaginava la recitazione su un palcoscenico di personaggi. Questo esercizio fa sì che lui maturi delle competenze in questo campo e nel 1907 la sua commedia intitolata Lady Frederick ottiene uno straordinario successo e l'anno seguente quattro sue commedie vengono rappresentate contemporaneamente a Londra e quindi la rivista Punch, rivista satirica londinese molto famosa, pubblica una vignetta in cui Shakespeare si morde le unghie nervosamente mentre guarda i cartelloni teatrali come per chiedersi ma chi è questo uomo di cui ci sono tutte le sue commedie, delle mie non ce n'è neanche una. E la sua celebrità cresce a livello europeo quando viene pubblicato nel 1915 il romanzo decisamente autobiografico. Guardate, abbiamo parlato prima della vita di Mom perché poi la trovate nei suoi romanzi, perché lui ci mette molto di autobiografico facendola recitare però ad altri personaggi. E un romanzo decisamente non è un'autobiografia, dice, scrive Mom, ma è un romanzo autobiografico intitolato Schiavo d'amore. Il titolo originale è Schiavitù umana. Guardate, la critica puritana tra virgolette stronca quest'opera, mentre un influente e sempre severissimo critico, Theodore Dreiser, presenta questo romanzo come un'opera geniale e lo paragona a una sinfonia di Beethoven. Guardate, questa spinta ha prodotto un grande interesse per questo testo, che è stato tradotto in molte lingue e non ha mai smesso di essere ristampato. Schiavo d'amore è un romanzo che molte scrittrici e molti scrittori hanno spesso citato nelle loro opere. Guardate, una delle citazioni più famose è quella che compare nel Giovane Holden, lo citiamo anche questa sera, di Salinger, 1951, avrete letto il Giovane Holden. Ebbene, il Giovane Holden, che è un ragazzo disadattato, ma ha il pregio di essere un lettore, no? Salinger lo mette in evidenza,
attenzione, perché anche Don Chisciotte della Mancia era un uomo molto disadattato, ma era un grande lettore, forse perché era un lettore. Ebbene, giovane Holden dice di aver letto Schiavo d'amore, che il romanzo gli è piaciuto, ma non avrebbe mai fatto una telefonata al suo autore. Perché Salinger fa questa affermazione? Che sebbene suoni come un apprezzamento positivo, risulta un po' inquietante. E beh, richiedete in biblioteca questo romanzo, Schiavo d'amore di Mom, e leggetelo, poi deciderete se fare o non fare una telefonata all'autore, deciderete anche voi. Certamente è un romanzo molto provocatorio, e viene la curiosità di leggerlo. Mi è capitato così, ma quando nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale, Mom è un autore famoso ed è già troppo vecchio per essere chiamato alle armi, però partecipa in Francia nelle file della Croce Rossa Britannica come autista di autoambulanza in un gruppo di 23 scrittori che non amavano la guerra. Decidono di mettersi insieme per andare a fare la Croce Rossa durante la guerra, almeno dice ci rendiamo utili. Tra questi naturalmente c'era anche Ernest Hemingway, che non se ne perdeva una di guerre, capire. Ed è in questa occasione che Mom incontra Gerald Dalton, che è un giovane americano, un californiano di San Francisco, che diventa suo compagno inseparabile e suo amante fino al 1944, quando Acton muore. Mom ha coltivato una relazione affettiva anche con molte signorine e signore, perché era una persona molto affascinante, e soprattutto con una signora che si chiama Siri, la quale è stata negli anni 20 una famosa decoratrice di interni. E quando lei ottiene il divorzio da un precedente matrimonio, si era sposata con un facoltoso magnate farmaceutico anglo-americano, i due si sposano e avranno una figlia che si chiama Lisa, questa esperienza matrimoniale, complicata dai frequenti viaggi all'estero di lui, sempre accompagnato dal suo compagno, e dal carattere libertario della signora Siri, la quale era uno spirito molto libero, è stata piuttosto tempestosa, quindi i due divorziano nel 1927. Guardate sul punto 6 del repertorio. Mom, a partire dagli anni 20, compie frequenti viaggi, soprattutto in Estremo Oriente, che gli offrono il materiale per alcuni libri significativi, tra cui La luna e sei soldi, 1919, un romanzo basato sulla vita di Gauguin, il grande pittore che tutti avete sentito nominare, e poi Il velo dipinto del 1925, che è diventato nel 1934 un ormai introvabile film con la divina, a proposito di attrici, Greta Garbo. Guardate che di questo film, Il velo dipinto, sono stati fatti molti remake, come si dice, anche attualmente. Ho visto che è in programmazione televisiva, scorrendo i palinsesti delle varie reti, e quindi in tutte le opere di Mom si prestano per essere portate sul palcoscenico del teatro e soprattutto del cinema. E all'inizio degli anni 20 scrive una decina di commedie, tutte di successo, tra cui Il cerchio del 21 e Ad est di Suez del 22. Guardate, questo personaggio è veramente imprevedibile. Durante la prima guerra mondiale, Mom, oltre che fare la Croce Rossa, ha lavorato per il servizio segreto britannico. Era l'agente M16. E da questa esperienza, visto che non perde mai l'occasione di trasformare la vita vera in letteratura, nasce una raccolta di brevi racconti che si intitola Ascending l'inglese, 1928. Guardate, il cui protagonista è un agente segreto, raffinato, sofisticato, solitario, che ha ispirato a Ian Fleming, l'ha detto lui, la serie di James Bond.
007 quindi viene fuori dalla testa di Mom, da Ascending Inglese, dice Fleming, che ha scritto, che ha costruito il personaggio di James Bond. Nel 1928 Mom compra Villa Moresque, una tenuta di 12 acri a Cap Ferrat, siamo sulla Costa Azzurra, nel sud della Francia, che diventa la sua residenza abituale. È uno dei grandi salotti letterari degli anni 20 e 30. Questa è una notizia che sta anche nei miei ricordi e nella malinconia della giovinezza. Nel 1928 pubblica Lo scheletro nella credenza, che è il suo romanzo preferito e più ambizioso, e nel 1932 raccoglie una serie dei suoi racconti brevi in un volume intitolato Pioggia e altri racconti. Guardate, questo volume è stato tradotto per la prima volta in italiano da Ennio Vittorini ed è diventato noto in Italia, soprattutto per quest'opera prima di tutto e poi per le altre. Nel 1939, come sapete, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Quando nel 1940 la Francia viene occupata dai nazisti, Mom lascia la Costa Azzurra con il suo compagno e si rifugia negli Stati Uniti. Lo scrittore, 66enne, va a vivere vicino a Hollywood, dove scrive le sceneggiature per i film tratti dai suoi più celebri romanzi. Ne verranno girati un certo numero, quasi tutti i suoi romanzi diventano cinema. Il governo britannico poi gli chiede di scrivere dei discorsi patriottici in favore delle democrazie europee che stanno combattendo contro il nazismo e poi di operare in modo da convincere l'amministrazione statunitense ad entrare in guerra. Gerald Acton muore nel 1944 e Mom torna in Inghilterra e poi nel 1946 torna in Francia nella sua casa a Cap Ferrat, dove tra un lungo viaggio e l'altro vive fino alla morte avvenuta nel dicembre del 1965. Naturalmente Villa Moresque c'è sempre lì, e alla fine degli anni 60 gli abitanti del luogo dicevano: lì ci stava uno stravagante scrittore americano, ma non era proprio così, era molto più complessa la questione. Se consultate una guida della Francia, vi collegate alla rete, potete fare un'escursione a Saint-Jean-Cap-Ferrat dintorni. Buon viaggio, fate questo viaggetto. E ora torniamo sul nostro specifico itinerario. Stavamo riflettendo sul fatto che in età tardo antica, qui che ci troviamo, no? All'epoca dei Fravi, riemerge sul territorio delle Cumene la cultura orfico-dionisiaca, secondo lo stile epigrammatico di carattere priapeo e ambrosineo, e abbiamo analizzato il significato di questi due termini significativi all'inizio del nostro itinerario. Ora ne dobbiamo fare tesoro. Il genere epigrammatico di carattere priapeo e ambrosineo diventa classico attraverso l'opera di uno scrittore vissuto nell'epoca dei Flavi e nei primi anni dell'epoca successiva ai Flavi. Questo scrittore di origine spagnola si chiama Marco Valerio Marziale ed è il compositore degli epigrammi, e non li ho portati ma li trovate gli epigrammi dappertutto. Gli epigrammi di Marziale è un'opera di non facile lettura, e per capirla è necessario conoscere il significato delle principali parole chiave che questo testo contiene, a cominciare dalla parola fascino. L'opera di Marziale, anche perché poi tradurre è difficile, perché tradurre poi Marziale non è facile, perché quando se si lascia il termine fascino, chi non ha seguito questo itinerario non capisce nulla. Se si comincia a tradurre questa parola nel senso del fallo di Priapo, si va in una, con un uso, con un ventaglio di parole, no, che sono sinonimi di questo termine, che forse uno si chiede: ma cosa sto leggendo? No, una sequela di volgarità, attenzione. L'opera di Marziale innanzitutto è servita dai studiosi e gli studiosi di storia per completare la conoscenza dell'opera dell'epoca degli imperatori Flavi, Vespasiano, Tito e Domiziano, e dell'inizio dell'epoca degli imperatori d'adozione. Il primo è Cocceio Nerva, che abbiamo già citato la scorsa settimana, poi vedremo quell'epoca lì. E negli epigrammi di Marziale emerge il quadro di un'epoca in cui la decadenza dell'impero è già ad uno stadio avanzato. Marziale parla di sé, dei suoi ideali, dei suoi gusti letterari, delle sue aspirazioni. Il primo protagonista della sua opera quindi è lui, che analizza se stesso. Insomma, come fa Mon? Negli epigrammi Marziale satireggia, senza fare del moralismo, sul mondo in cui vive, in cui sbarca il lunario, e critica con feroce ironia e sottile comicità le contraddizioni di questo mondo. Però lui riconosce e confessa di essere completamente coinvolto in uno stile di vita che lui non è in grado di cambiare. E è lucidamente assuefatto, consapevolmente perso in una realtà alienante che è diventata la caratteristica sostanziale della Roma del primo secolo, con i suoi vizi, le sue incoerenze, i suoi contrasti, la sua violenza. Marziale è consapevole di vivere questa contraddizione, ma non sa che fare, non se la sente di aderire alle scuole, allo stoicismo, all'epicureismo. Quindi vive la giornata una condizione, quella che è la condizione delle persone subalterne. Marziale si pone il problema di come evadere da questa situazione, ma le vie d'uscita presuppongono coraggio, scelte troppo drastiche, come quella di Seneca, come quella di Lucano, come quella di Petronio, no? Che alla fine si tagliano tutte le vene. Però, no. Marziale non è un eroe, il sistema d'evasione che Marziale sceglie anche come metodo di sussistenza è la poesia, cioè sono gli epigrammi, quello è il suo grande manifesto. E ancora una volta la scrittura poetica si dimostra strumento di un'efficacia straordinaria per disegnare una società. In questo stato d'animo di lucida assuefazione, come dice lui, sta la grande modernità dell'autore degli epigrammi, perché la cittadina e il cittadino contemporaneo che riflette, guardate, si trova spesso, succede a tutti noi in questo momento, nei momenti di crisi, cioè a condividere la condizione psicologica di Marziale. È fortemente critico perché riconosce che questa società in molti dei suoi aspetti fa schifo, sordide, turpiter, sono le parole latine che Marziale utilizza. Questa società è oscena, ma contemporaneamente si rende anche conto di esserne parte integrante, di partecipare tragicamente alla sua oscenità, senza poter trovare, scrive Marziale, un ambito dignitoso, decoroso, meritevole per potersi esiliare. Dov'è quell'angolo dove ci si può esiliare, scrive Marziale? Da quale mondo vorrebbe esiliarsi Marziale? Guardate sul punto 7, i dati anagrafici di Marziale non sono precisi. Sappiamo che è nato tra, ci sono due correnti di pensiero, il 38 e il 51, quindi lo si mette poi a metà, ed è morto però tra il 102 e il 104, sulla morte. Marziale ha scritto gli epigrammi, che sono un'opera complessa, composta da 1561 versi, sono soprattutto distici elegiaci, divisi in 15 libri. Da quale mondo vorrebbe esiliarsi Marziale? L'ambiente in cui a Roma vive Marziale è quello dei clientes, dei parassiti, dei ladri, dei venditori, delle cortigiane senza scrupoli, dei disabili costretti a mendicare, dei finti filosofi, dei piccoli truffatori, il mondo di Petronio lo conosce, che descrive Petronio, soltanto che Petronio sta a corte, no? Cioè Martiale sta in mezzo a questa gente, ecco la differenza. Nella descrizione di questi personaggi Martiale ricerca l'effetto comico, scherzoso e naturalmente anche l'effetto osceno in chiave priapea. E una delle parole chiave, la più importante, che caratterizza gli epigrammi di Martiale è la parola fascinum, che lo scrittore utilizza abbondantemente nella sua opera poetica secondo il significato vetero priapeo, per cui il termine fascinum designa l'oggetto fallico e non solo il fallo di Priapo nella sua funzione di amuleto, ma anche tutte le parti del corpo che possono essere nominate nell'ambito della sessualità come strumenti per provocare l'ironia, la comicità e l'oscenità. Invece, in un certo numero di epigrammi, Martiale esalta le virtù estetiche alle quali vorrebbe aspirare. C'è una parte degli epigrammi in cui c'è l'esaltazione di un catalogo di virtù estetiche: la delicatezza, lo splendore, la grazia, il gusto, conosce Sappho, la cortesia, l'eleganza, la finezza, la distinzione. E qui, quando usa il termine fascinum, fa riferimento alla ghirlanda floreale, all'area della Brobinè descritta da Sappho, e quindi invita chi legge a fare una riflessione di carattere estetico, a domandarsi che cos'è l'armonia. Possiamo trovarla da qualche parte, ci sarà da qualche parte, possiamo crearla noi l'armonia. Ogni persona, scrive Martiale, Martiale coltiva il pensiero del pessimismo riflessivo, tipico dell'età tardo antica, noi sappiamo di che cosa si tratta, appartiene a tutta la squadra che noi abbiamo intorno. Ebbene, ogni persona aspira senz'altro al fascinum abrosineo dato dalle virtù estetiche, scrive Martiale, che rendono più bella e qualitativamente migliore la vita, ma poi soprattutto per responsabilità personale, e lui se ne assume la responsabilità. Il destino della persona è quello di dover subire il fascinum priapeo, che riserva una vita dal tasso qualitativamente molto basso. E sono costretto a dire, scrive Martiale, quasi quotidianamente, che vita grama mi tocca fare, che vita del fascinum mi tocca fare, no? Scrive Martiale. E allora, perlomeno, scrive Martiale, visto che alle persone tocca fare una vita grama, una vita del cavolo, prendiamo dalla metafora poetica del fallo di Priapo, con annessi e connessi, quello che ci può essere di giocoso, di festoso, di vivace, di brioso, di spiritoso, di spassoso, di gradevole, di buffo, di burlesco, di farsecco, di umoristico, e almeno ridiamo, dice Martiale, ridiamo seppure amaramente, alla faccia della nostra sorte, alla faccia della nostra vita grassa. E questo è un elemento, atteggiamento che è entrato poi nella storia della letteratura del teatro. La vita agra delle persone per Martiale è in buona parte voluta, per viltà, per ignavia, per paura, per disattenzione, per pigrizia, per indolenza, per poltroneria, per noncuranza, per negligenza, per ignoranza. A parte l'ultima, le altre le dice tutte per sé, questi difetti. Per ignoranza non possiamo dirlo, perché Martiale è una persona colta. Gli epigrammi più belli, veri e propri pezzi di bravura descrittiva, esercizi estetici permeati di malinconia e di nostalgia, sono certamente quelli in cui Martiale, per trovare consolazione, descrive il paesaggio rievocando la sua terra d'origine, la Spagna tarragonese, la Spagna tarragona. Martiale è nato a Bibilis, che corrisponde all'odierna cittadina di Catalajud, nella regione dell'Aragona, E quindi cogliamo l'occasione per fare un breve viaggio virtuale nella penisola iberica. Guardate, con la guida della Spagna sulla rete, fate una visita a questa cittadina, la cittadina di Calatayud, che conserva una traccia dei resti romani dell'antica Bilbilis e poi conserva i monumenti della cultura araba dell'VIII secolo, il castello, la torre, poi conserva le chiese del Medioevo cristiano, la chiesa più importante, Santa Maria la Maior, era l'antica moschea, e possiede un pregevole portale di scuola francese. Quindi vedete, le culture araba, ispanica, francese, si intrecciano, dando significativi risultati estetici. E questo fatto merita una riflessione, no? Marziale, se vedesse oggi la sua città, sarebbe molto soddisfatto, perché lui ha scritto già qualche cosa che fa riferimento a questo tipo di visione estetica delle cose. La poetica di Marziale mette in evidenza che c'è il fascino priapeo legato alla ritualità del dio Priapo, con caratteristiche dionisiache, che spinge a comportamenti immateriali e animaleschi, e c'è il fascino ambrosineo, legato alla cultura di Saffo e al concetto della Brosinè, con caratteristiche intellettuali, che stimola comportamenti artistici. Cioè, il fascino priapeo contiene un potente influsso di carattere dionisiaco, che porta a mettere in evidenza tutto ciò che è la vita, tutto ciò che è vita nell'individuo. Il fascino ambrosineo contiene una potenza di attrazione e di seduzione, la quale stimola nell'individuo attitudini artistiche, tutto ciò che è rappresentazione della vita. E il fascino, per essere tale, quindi ha bisogno di entrambi i fattori, il priapeo e l'ambrosineo. E Marziale incarna la figura dell'artista che si dibatte tra questi due elementi contrastanti, che creano un conflitto spesso inconciliabile tra l'arte e la vita. Marziale ha 24 anni quando lascia Bilbilis, dove è nato verso il 40, e arriva a Roma per cercare fortuna. Marziale va a cercare subito Seneca, cioè va a cercare quelli che vengono dalla penisola iberica, è chiaro, la persona più famosa che in quel momento è lì, quindi va a bussare a quella porta. Entra in contatto con Seneca, il più autorevole tra i suoi connazionali, e da lui riceve appoggio e aiuto economico, e frequenta insieme a Lucano, che è il suo conterraneo, la casa dei bisogni, dove si raccoglie l'opposizione a Nerone. Ma nel 65 tanto Seneca quanto Lucano e molti altri coinvolti nella fallimentare congiura dei Pisoni si tolgono la vita, no, per non respirare la stessa aria del tiranno. Questi avvenimenti li conosciamo. Marziale, nel corso della grande repressione neroniana, che è un illustre sconosciuto, Marziale è un illustre sconosciuto, e quindi se la cava, nessuno lo cerca, lui non è schedato dalla polizia pretoriana, e quindi lui passa la sua franca, ma naturalmente rimane senza sostegno, e si fanno fuori tutti i suoi, con i quali poi trovava da mangiare, da dormire, eccetera. E quindi deve vivere con fatica, in modo sobrio e precario, e deve vivere anche nell'ombra, perché è chiaro che qualcuno che dice: ma anche tu c'eri dai Pisoni, lo si trova sempre, no? E allora il gallo cantò, no? E con umiliazione deve vivere la condizione del poeta cliente, accettando suo malgrado, ma con dignità, gli obblighi di questa condizione di servilismo. Marziale arriva ad avere successo, un successo che però non comporta mai grandi riconoscimenti sul piano economico. Non esistendo a quel tempo il diritto d'autore, il poeta non ha alcun guadagno dalla vendita delle proprie opere. E con Marziale si inaugura il modello del poeta squattrinato, del perdente di successo, magari famoso ma povero, indigente, marginato, no?
sembra un personaggio di Petronio, José Marziale. E ora facciamo un assaggio degli epigrammi di Marziale, cioè leggiamo un frammento del Marziale Priapeo, gli epigrammi in cui si manifesta il fascino priapeo di tono scandaloso, che sono la stragrande maggioranza, c'è solo l'imbarazzo della scelta, però è evidente che anche qui dipende poi molto dalle traduzioni, mettere in evidenza la capacità poetica di Marziale. Questa è la scuola che ha provato a tradurre dal libro undicesimo. Amo, mia cara, le lieti notti che si prolungano continuando a bere vino. Tu bevi solo acqua e poi ti alzi in fretta, malinconica, vuoi far l'amore al buio. A me piace giocare sotto la lucerna, mi piace che la luce ti possa penetrare dappertutto. Tu ti vuoi per forza nascondere in fasce, in tuniche, in scure camicie. Per me, a letto, nessuna donna è mai nuda abbastanza. Adoro i baci che imitano i baci delle tenere colombe. I tuoi baci, mia cara, sono quelli che si danno alla donna sdentata la mattina. Non giochi all'amore con i gesti, con le dita e neppur con le parole. Ti avvicini come un vecchio sacerdote che prepara un mesto sacrificio. Tutte le volte che a Troia Andromaca sedeva a cavallo di Ettore, tutti gli abitanti del palazzo, servitù compresa, partecipavano a questo bel torneo di pace e di delizia. A Itaca, in quel letto d'ulivo, anche se Ulisse russava, la perseverante Penelope teneva la mano, sempre pronta e delicata, sul fascino rilassato di Priapo. Bellissima metafora. Se ti piace essere sempre così seria, mia cara, fai pure Lucrezia, ma di giorno, di notte almeno, ti prego. Vorrei che tu ti tramutassi in Laide e tu scoprissi in te il riso, i gesti e il gusto di una avvenente cortigiana. Vedete com'è bravo Marziale. Marziale è capace di trasformare lo stile scandaloso, tra virgolette, in raffinato capolavoro, perché non c'è in queste metafore una parola fuori posto. E ora leggiamo un frammento del Marziale Ambrosineo, la famosa lode al libro che lui sta scrivendo, il suo libretto, che sono poi i suoi pensieri, e quindi la malinconia della gioventù passata in una terra nella quale non può più tornare. Ora leggiamo quindi questo, dagli epigrammi in cui si manifesta il fascino ambrosineo, quelli di carattere descrittivo, che non sono meno accattivanti. Il problema è che ogni verso di Marziale, ci vorrebbe una serie di note per capire quali sono i riferimenti colti che lui fa, perché l'opera di Marziale è un'opera molto, tutti i riferimenti che fa sono riconducibili alla cultura del mito orfico dionisiaco, quindi dal libro decimo. O mio libretto, mentre ti sto scrivendo, vola sulle ali di questi miei pensieri, vola fino al vasto mare, poi naviga con il favore benigno delle onde, va verso la rocca Tarragona, correndo agile, spinto da propizio vento. Là verrà a prendersi un carro e, dopo aver cambiato carrozza 5 volte, vedrai le forti mura di Bipidi, la mia città, con le sue torri slanciate verso il cielo, che sono belle come le gambe di Lacinia quando balla con eleganza sul rialzo del tempio di Afrodite. Tu vuoi sapere perché ti mando sulle ali di questi pensieri mentre ti sto scrivendo il mio libretto? Ti mando a salutare i miei amici, pochi ma di vecchia data, visti l'ultima volta più di 30 anni fa, per ricordare che sono iberici figli come me. Ti mando a contemplare le colline Tarragone, dipinte con tutte le tonalità del giallo. Sono belle, turgide e rotonde, come i semi ondeggianti di Lecinea, quando balla con gusto sul rialzo del tempio di Afrodite.
ti mando a contemplare i fiumi tarragoni, con tutte le tonalità del blu, scorrono rapidi, limpidi, invitanti, come gli sguardi degli occhi di Licinia, quando balla nello splendore sul rialzo del tempio di Afrodite. Ti mando a contemplare le notti tarragone, che non hanno la tonalità del buio, perché la Via Lattea tutto illumina. Imbocca, o mio libretto, questa strada con passo gradevole e privo di preoccupazioni. Addio, compagno dei pensieri. Un favorevole vento ha aperto il porto, come Lucinia si apre con piacere o al piacere quando balla sul rialzo del tempio di Afrodite. Guardate, credo sia doveroso rendere giustizia a Marziale, che è stato spesso nel corso dei secoli accusato di oscenità. Ma che cosa dovremmo dire di fronte a tante manifestazioni che vediamo intorno a noi oggi? Ma la nostra bussola è l'alfabetizzazione culturale e funzionale, che ti insegna a coltivare un pensiero lungo, alto ed esteso. E avete notato come Marziale gioca di volta in volta con un nome? Qui c'è il nome, guardate che i nomi delle persone hanno sempre un rimando al mito, quindi a dei racconti che ci sono dietro. Cioè, il nome di questa fanciulla, Lacinia, Lecinia, Licinia, Lucinia, manca Lucinia perché non esiste, perché queste, presentandola con diverse sfaccettature, a seconda delle circostanze culturali, facendole un modello intellettuale. Guardate, Marziale, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, sottopone alla nostra riflessione un'interessante esercitazione filologica che dobbiamo capire. Il nome della fanciulla cambia in funzione della situazione mitica che rappresenta. Lacinia è la figura mitica di una fanciulla che ha partecipato alla difesa delle antiche mura di Roma al tempo leggendario dei re. E qui Marziale ne parla per rafforzare l'immagine delle mura della città di Pipilis. Come sono belle, come le gambe di Lacinia, le torri, che Lecinia è, con la E, è la figura mitica di una fanciulla che, secondo una tradizione tragica, ha allattato Dioniso, neonato, che era cercato da Era, vi ricordate, perché la moglie di Zeus, gelosissima, perché Zeus aveva ingravidato Semele, ricordate questa storia? No, e qui, ma qui vedete, ci sarebbe da raccontare, e qui il riferimento quindi che fa il Marziale, e ne parla per rafforzare l'immagine delle colline, simili a seni, rotondi, turgidi e fecondi, ma dietro c'è tutta una storia, non c'è solo un seno, c'è tutta una storia, diciamo che da rievocare. Licinia, con la I, è la figura mitica di una fanciulla che ha risalito un fiume impetuoso a nuoto, dalla foce alla sorgente. E qui Marziale la cita per rafforzare l'immagine dei fiumi vicino celebro da quelle parti. Lucinia, con la U, è la figura mitica di una fanciulla che rappresenta la personificazione della Via Lattea, un agglomerato di stelle che illumina il cammino notturno. Oggi illumina anche il Marziale, sarebbe contento di sapere che illumina il cammino di Santiago di Compostela, la Via Lattea, e che c'è un film di un certo Buñuel, non so se l'avete visto, che si intitola proprio così, la Via Lattea, potrebbe intitolarsi anche Lucinia, questo film. Forse Buñuel sta pensando. E che dona luce, quindi, all'ispirazione di cui il poeta ha bisogno per esprimere i suoi pensieri. Vedete, non è facile leggere gli epigrammi di Marziale, dicevo prima, cioè senza possedere le necessarie chiavi di lettura. E in questa poesia, più che l'aspetto osceno, che è certamente quello di comprensione più immediata, ma che, cioè, prevale l'aspetto filologico, cioè dato dai riferimenti culturali, che se riusciamo ad afferrarli sono i più godibili, quelli che procurano il sottile piacere del testo. Ora, sul gioco poetico delle variazioni su un nome, come abbiamo visto in questo epigramma di Marziale, Lacinia, Lecinia, Licinia, Lucinia, che rappresentano una serie di sfaccettature mitiche, ha scritto una pagina significativa un importante intellettuale contemporaneo che noi abbiamo incontrato già altre volte, ma che incontreremo poi a suo tempo, che si chiama Walter Benjamin, anche lui morto suicida, come Seneca, come Lucano, come Petronio, perché è braccato nel 1940, essendo ebreo, dalla Gestapo al confine dai Pirenei a Porvoo, sepolto lì Benjamin. Ma ora ci si lascia tirare sempre questa storia, un frammento. Ebbene, Benjamin, grande intellettuale del Novecento, ci dà un suggerimento nelle sue riflessioni sulla pittura. Benjamin ci invita a osservare quando Picasso, nel senso di Pablo Picasso, tutti voi l'avete presente, eh? Avete presente le opere di Picasso, il grande pittore che tutti conosciamo dipinge più volti di donna sullo stesso volto di donna, avete presente? Noi se andiamo lì impreparati diciamo ma è matto questo? No, cioè, beh, attenzione, cioè non è matto, cioè sta portando avanti un percorso intellettuale, soprattutto in quel momento lì. Siamo ai primi del Novecento, ci sono le avanguardie, Marziale lo stanno leggendo tutti perché attira l'attenzione di tutti questi intellettuali un po' priapei. Non è difficile rintracciare un'immagine di una, sono tante di queste opere di Picasso, andate a guardarle. Scrive Walter Benjamin, leggiamo questo frammento, scrive proprio un frammento, poi non fa nessun commento, quindi noi ci passeremo sopra. Pablo Picasso raffigura la ricerca mitologica sui nomi più volte attuata da Marziale nei suoi epigrammi. Tutti gli artisti delle avanguardie del primo Novecento hanno amato gli epigrammi di Marziale e imitato anche la figura del poeta mendicante, che faceva chic. Ora, attraverso Marziale, sul suggerimento di Walter Benjamin, osserviamo questa fanciulla in tutte le sue sfaccettature, pensando che senza l'applicazione della sapienza poetica non avrebbe corpo e senza il linguaggio mitico non avrebbe forma neppure l'affascinante territorio tarragonese, la Cinia, Lecinia, Licinia, Lucinia, balla poi, avete notato, balla sul rialzo del tempio di Afrodite. Che cos'è questo rialzo? È una metafora straordinaria, è un modo molto elegante, una raffinata metafora abrosinea per rappresentare il fallo di Priapo, per evocare il fascinum nel verbo, nel concetto del rialzo. Il rialzo del tempio di Afrodite è una significativa idea poetica in cui Marziale crea l'intreccio tra un contenuto priapeo e una forma abrosinea, insegnandoci che c'è una bella differenza tra la trivialità e la raffinatezza nel dare un nome a particolari oggetti, no? E alla loro mutazione. Guardate sul punto 8 per concludere. Per portare a termine la nostra incursione nella filologia degli epigrammi di Marziale, che rivelano come la cultura orfico-dionisiaca si risvegli poeticamente in età tardo-antica, non possiamo fare a meno di compiere un viaggio nel territorio tarragonese. Marziale esalta la rocca tarragona, le colline tarragonesi, i fiumi tarragonesi, la notte tarragonese. Non so se siete stati a Tarragona. Tarragona è una bellissima città sulla costa mediterranea che presenta, non lontana da Barcellona, che presenta tre livelli architettonici esemplari e ben visibili. C'è una città romana, retta al grande anfiteatro in faccia al mare, che è una terrazza dalla quale si può vedere. Poi c'è la città visigota, resta la basilica romanica visigota costruita nel V secolo alla fine del tardo antico dentro l'anfiteatro romano con lo stesso materiale, e c'è la città medievale, c'è la cattedrale iniziata nel 1171 che ha uno stupendo chiostro, uno dei più bei chiostri medievali che si possano vedere. Quindi con la guida dell'Appaio, collegandovi alla rete, potete visitare la città di Tarragona, che era il capoluogo, guardate, Tarraco significa capitale, della regione del nord-est iberico ai tempi di Marziale. E di lì arriva Seneca, di lì arriva Lucano, di lì arriva Marziale, Paolo di Tarso vorrebbe andare da quelle parti, probabilmente non riesce ad andare, perché lì c'è una vita culturale molto interessante. Un fatto di notevole importanza sul territorio poetico e filosofico dell'età tardoantica è l'incontro-scontro tra l'antica cultura rituale orfica, incentrata sulla figura di Dioniso, che comincia a essere fagocitata, e la nuova cultura che si sviluppa sulla scia della predicazione evangelica, incentrata sulla figura di Gesù Cristo, che si sovrappone alle culture preesistenti. Questo confronto crea una straordinaria trama filologica che vede come primi grandi tessitori i cosiddetti padri apostolici, che noi incontreremo tra due itinerari, però non nel prossimo, perché nel prossimo itinerario ci dobbiamo occupare di eloquenza. Perché l'eloquenza è il più importante strumento per acquisire l'attitudine all'onestà, scrive Cicerone? Perché l'eloquenza è il più importante strumento per acquisire l'attitudine all'onestà, tema di straordinaria attualità. E chi fa questa affermazione e in quale contesto viene fatta questa affermazione in età tardoantica? Beh, per rispondere a queste domande è doveroso seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come lo stile epigrammatico è un bene comune, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, con il suo carattere errante, per invitarci ad investire in intelligenza. Il viaggio continua, votate bene, buonanotte.